Dottor Munafo, il consumo di suolo rallenta, secondo gli ultimi rapporti, in questi ultimi anni, anche però se in effetti non si ferma. È una buona notizia o una cattiva notizia?
Dunque, dobbiamo dire che intanto ha rallentato fino a 2 anni fa. Dall'anno scorso il rallentamento si è fermato e si è stabilizzato questo consumo di suolo, che comunque non si è fermato, anzi è molto lontano dall'essersi fermato, perché ogni anno noi copriamo più di 50 chilometri quadrati del nostro territorio con cemento, asfalto, edifici, strade e altri elementi che ci fanno perdere questa risorsa ambientale importantissima e limitata che è il suolo. Noi dovremmo arrivare a zero consumo di suolo ogni anno, quindi da qui al 2050 dovremmo assolutamente limitare questo spreco, perché di spreco si tratta. Infatti noi di suolo ne abbiamo già consumato tantissimo
Ecco, questo
nelle nostre.
tantissimo è stato anche quantificato nel 7% del suolo consumato. Noi abbiamo fatto diciamo, una piccola analogia che è quanto il territorio della Lombardia. Questo sembrerebbe dire che il 93% dell'Italia è ancora fertile e naturale. È così? Cioè, non sembra una cosa tanto spaventosa.
Non è esattamente così, nel senso che questo 7%, 7,6% dell'esattezza, 23.000 chilometri quadrati, parliamo di questa cifra, riguardano il suolo direttamente coperto da cemento asfalto, ma l'impatto del consumo di suolo non si ferma lì dove si ferma l'infrastruttura o dove si ferma l'edificio di nuova costruzione, ma va ben oltre. Basti pensare che se noi vediamo l'impatto che queste trasformazioni hanno sull'ecosistema, sulla biodiversità, sulla capacità del suolo di darci banalmente cibo, quindi produzione alimentare attraverso la produzione agricola, tutto questo ha un impatto importantissimo sul territorio, che per l'appunto non si limita soltanto sull'area cosiddetta di sedime, dove il suolo viene direttamente impermeabilizzato o cementificato, ma va ben oltre e addirittura arriva a coprire percentuali molto più alte del territorio. Per dare un'idea comunque di quanto questo 7,6% è alto, basti pensare che è quasi il doppio della media europea. Quindi l'Italia, che ha comunque un territorio molto fragile, diciamo che è soggetto a fenomeni di pericolosità idraulica, quindi alluvioni, a frane, a terremoti, c'è la presenza di vulcani, insomma c'è un territorio che è sicuramente diverso da quello degli altri paesi europei, nonostante questo noi abbiamo costruito molto di più e continuiamo a farlo. E un altro elemento che ci deve far pensare è che il nostro territorio è per un terzo fatto di aree montane. Per un altro 40% è fatto di zone collinari, altocollinari, quindi il consumo di suolo in realtà si concentra su una piccola parte del territorio, che è quella più importante, quella di pianura, quella più fertile, e lì le percentuali ovviamente sono molto più alte, cioè questo 7% non si distribuisce dovunque, sappiamo benissimo che le nostre montagne non hanno problemi di consumo di suolo, per
Ovviamente,
ovvie ragioni.
e non si distribuisce neanche equamente lungo tutte le regioni. Quali sono le zone con più concentrazione di cimento?
Sicuramente il nord è la zona più toccata storicamente dal fenomeno. La Lombardia ha ad esempio una percentuale che sfiora il 13% del territorio, quindi a sua volta quasi il doppio della media italiana, che era, abbiamo detto, il doppio della media europea. Anche il Veneto ha percentuali simili, quindi sono regioni dove tra l'altro anche negli ultimi anni il fenomeno tende ad avanzare molto velocemente, in particolare nel Veneto. Abbiamo assistito a quasi un quinto delle trasformazioni dell'ultimo anno concentrate solo in questa regione. Quindi si continua a costruire lì dove si è già costruito molto nel passato e si continua a costruire poi in zone importantissime. Quindi prima parlavamo delle pianure, ma basti pensare ad esempio alla fascia costiera, nella Stiglia Ligna che sta vicino al mare, cioè 300 metri dalla costa. Noi abbiamo una percentuale che sfiora il 25% del suolo consumato, quindi quasi un quarto di questo territorio importantissimo per ragioni ambientali, ma anche per ragioni turistiche, paesaggistiche, eccetera, è ormai perso per sempre.
Si può dare anche un'idea su a cosa sacrifichiamo questo suolo fertile? Cioè, una cosa è costruire un ospedale, una cosa è costruire un centro commerciale.
Oggi la gran parte del consumo di suolo è dovuto a cantieri di vario tipo e in particolare una gran parte del consumo di suolo è dovuta alle infrastrutture. Spesso nell'immaginario collettivo si associa il consumo di suolo alla città, all'edificio. In realtà il 40% del suolo artificiale in Italia è destinato a ospitare proprio le infrastrutture di vario tipo, quindi fondamentalmente le strade che solcano il nostro paese, che sono grandi infrastrutture, ma anche una rete di piccole infrastrutture minori che comunque complessivamente invadono il nostro territorio, con un reticolo che tra l'altro ha una conseguenza importante anche in termini di frammentazione degli habitat, cioè della capacità del nostro territorio di ospitare ad esempio specie animali o vegetali e la biodiversità in generale.
E sbarrare il passo quando si spostano da una parte all'altra, anche questo è anche un problema.
Esattamente, mette in difficoltà proprio la capacità del nostro paese di supportare una biodiversità di cui noi dovremmo siamo pieni e dovremmo però stare molto attenti, perché questa biodiversità è molto minacciata. Oggi tra l'altro poi un fenomeno in crescita è sicuramente quello della saturazione degli spazi vuoti, cosiddetti vuoti con un brutto termine, urbani, cioè sono degli spazi aperti, naturali, seminaturali o anche a volte utilizzati a fini agricoli, che sono all'interno del tessuto urbano e che sono importantissimi per varie ragioni, ad esempio per mitigare fenomeni di calore estivo all'interno delle città, per assorbire l'acqua in eccesso e ridurre e mitigare fenomeni di inondazione, per la qualità della vita di chi ci abita in città. Oggi si tende a costruire molto di più in questi spazi, quindi a densificare le già fragili città italiane.
È così, sono il fenomeno dei cosiddetti inculti, che vengono visti un po' dall'opinione pubblica come spazio sprecato, però mi sembra che stiamo entrando nel tema dei servizi ecosistemici, ecco appunto questo assorbimento delle acque, questa mitigazione del clima. Questi servizi, come vengono chiamati in gergo tecnico, ma sono quantificabili in termini di valore, valore proprio monetario del PIL?
E sono anche quantificabili, con alcune difficoltà in valore economico, nel senso che si sta tentando a livello internazionale e anche nazionale, abbiamo provato a fare delle stime di quanto perdiamo anche in termini economici. La stessa Commissione europea ci parla di costi nascosti dell'impermeabilizzazione del suolo. Perché nascosti? Perché in realtà noi quando costruiamo, quando consumiamo il suolo, non ci facciamo carico delle conseguenze anche economiche di questa trasformazione. Prima si citava il fatto della capacità del suolo di far infiltrare, di trattenere l'acqua, di ridurre la temperatura nelle città, di produrre cibo, di produrre biomassa, in generale di fornire questi servizi ecosistemici che sono fondamentali per il nostro benessere anche economico. Fare una stima non è mai semplice, perché le risorse ambientali sono spesso non sostituibili, quindi sicuramente non è pensabile dare un valore economico a queste risorse sempre, però alcuni servizi sì, e noi l'abbiamo provato a fare, arrivando a stimare in circa 2 miliardi di euro l'anno i costi che noi ci troveremo a pagare da qui in avanti, perché poi sono costi che normalmente, trasformazioni che normalmente sono irreversibili, soltanto a causa delle trasformazioni degli ultimi 5 anni. Mi spiego meglio, noi in 5 anni abbiamo costruito un certo quantitativo di chilometri quadrati. Questi chilometri quadrati di suolo che erano precedentemente naturali o agricolo ci fornivano dei servizi ecosistemici che noi dovremo sostituire, perché quel suolo non se lo fornisce più, quindi dovremo acquistare cibo da altre parti, dovremmo far infiltrare l'acqua e trattenere l'acqua che il suolo tratteneva attraverso ad esempio delle opere, dei collettori, dovremmo raffrescare le nostre case, le nostre città attraverso il consumo di energia elettrica. Tutti i costi che in qualche modo noi ci troveremo a pagare da qui in avanti, finché non decideremo di tornare indietro con estrema difficoltà, perché queste trasformazioni sono di fatto causano dei danni spesso irrimediabili.
Lei ha usato due volte la parola irreversibile. Quanto si può recuperare un suolo che è stato cementificato? Basta semplicemente togliere l'asfalto, il cemento e lasciar fare la natura, o si perde qualcosa in maniera definitiva?
Si può lasciare la natura, però i tempi di recupero naturale sono lunghissimi. Basti pensare che per formare un suolo naturale possono volerci pochi centimetri di suolo, possono volerci centinaia di anni. Si stima che se noi scavassimo di 20 centimetri un suolo naturale, oggi arriveremmo a toccare il suolo calpestato dagli antichi romani o ancora prima. Quindi un recupero naturale è di fatto non pensabile, ma bisogna intervenire pesantemente attraverso il ripristino, con però non capacità completa di recupero, perché sia per ragioni economiche, sia per ragioni che il suolo è un elemento vivo che non è facilmente ricostruibile ovviamente dall'uomo, sono situazioni che devono essere limitate al massimo. Quindi il primo obiettivo non è quello di ripristinare, ma intanto fermiamoci e riutilizziamo quello che abbiamo già utilizzato nel passato. nostro territorio è pieno di strutture, di edifici sottoutilizzati o vuoti o non utilizzati, di infrastrutture, di aree dove il suolo è stato consumato nel passato e che oggi di fatto potrebbero essere riqualificate, riutilizzate. Le nostre città hanno bisogno di interventi di rigenerazione urbana, quindi prima di costruire del nuovo, occupiamoci dell'esistente e tentiamo di migliorarlo, di sfruttarlo e di utilizzarlo al meglio.
Da alcuni anni nelle commissioni parlamentari, ma anche in aula, si è discusso di una legge contro il consumo di suolo, una prima legge contro il consumo di suolo. Sta vivendo varie vicissitudini, non ultima quella del cambio di governo ultimo. Voi dell'ISPRA conoscete bene il testo che si sta portando avanti. Quali sono i punti chiave?
Dunque, noi abbiamo contribuito alla discussione parlamentare, in particolare nell'ambito delle commissioni competenti, e abbiamo analizzato i vari testi che sono stati presentati nel corso degli anni, in particolare gli ultimi testi presentati nel corso della corrente legislatura. Sono dei testi di diverso tipo, già nelle stesse commissioni ambiente e agricoltura. Sono presenti diversi testi presentati dalle diverse forze politiche. In generale tutti si concentrano sul fatto di raggiungere l'obiettivo di azzeramento del consumo di suolo, obiettivo imposto dall'Unione Europea, entro il 2050. Il 2050 è sicuramente lontano nel tempo e i numeri che ho presentato ci mostrano l'urgenza di intervenire fin da subito con un forte ridimensionamento o meglio un azzeramento del consumo di suolo netto. Che vuol dire il consumo di suolo netto? Vuol dire proprio quello che dicevamo prima. Non vuol dire azzerare le trasformazioni sul territorio, ma vuol dire compensarle attraverso un recupero di territori precedentemente utilizzati. Su questo molti testi di legge fanno proprio questa assunzione, nonostante le difficoltà di cui accennavamo per il recupero del suolo artificiale. Dopodiché il testo si concentra sulle attività di monitoraggio che sono in capo all'ISPRA e al Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, quindi le agenzie delle regioni e delle province autonome, e si concentra su un sistema di definizioni che è uno dei punti critici dei vari testi e durante la discussione parlamentare sono state sollevate più obiezioni a questo punto. Proprio perché le definizioni sono poco consolidate nella normativa nazionale e delle regioni e quindi presuppongono poi diverse accezioni di consumo di suolo e soprattutto prevedono diverse esclusioni di consumo.
Ecco,
Le
esatto,
escludere.
c'è una, appunto, qui c'è una chiave di lettura. Praticamente ci sono delle incongruenze fra quello che definisce l'Europa consumo di suolo e quello che le leggi, appunto, questi testi di legge italiana stanno mettendo nero su bianco. Possiamo fare un esempio su qualcosa, su dei terreni, dei tipi di terreno che sono o non sono consumo di suolo?
Beh, ad esempio, molte norme regionali e alcune proposte di legge nazionale escludono tutto il tema della saturazione urbana, quindi della perdita delle aree aperte e verdi in ambito urbano come tra il consumo di suolo, o escludono le grandi opere, o escludono tutte le aree dove era già prevista una certa edificabilità. Che vuol dire questo? Che i comuni, sappiamo, nel corso degli anni hanno approvato strumenti urbanistici che prevedono espansioni e nuove realizzazioni, nuove edificazioni sul territorio agricolo. Oggi però molte di queste edificazioni non sono state realizzate e quel suolo è ancora agricolo. Bene, nel momento in cui si decidesse di trasformare quel suolo agricolo in suolo artificiale, l'ambiente ne risentirebbe, quindi quella è una forma di consumo di suolo. Non considerarlo consumo di suolo come fanno molte leggi, perché ritengono che quel suolo comunque ha già una sua previsione, quindi si è già perso, è un problema dal punto di vista ambientale. Sicuramente va affrontato questo aspetto, perché è ovvio che le situazioni sono diverse sul territorio e ci sono anche aspettative di persone che hanno in qualche modo investito su aree edificabili, eccetera. Però non possiamo ritenere che quello non sia un consumo di suolo. Dovremmo in qualche modo far fronte a questo, limitarlo progressivamente ad arrivare a zero almeno al 2050, se non prima. Però quello che non dobbiamo fare è in qualche modo, tra virgolette, prenderci in giro, ovvero dire che quello non è consumo di suolo, come gli altri esempi che facevo, quando invece ovviamente noi il suolo lo perdiamo e perdiamo una risorsa ambientale che ci fornisce tutti quei servizi di cui parlavamo prima.
Vorrei concludere con un'idea dell'urgenza di questo tema. Noi, come ha detto più volte, abbiamo questo traguardo del 2050 che in effetti è ben là da venire. Quanto sarebbe utile fermare in questi anni, nei prossimi anni, il consumo di suolo? Le faccio presente, per esempio, che il termine consumo di suolo, per esempio, non è fra i 26 punti di programma del governo che si sta formando in questi giorni, ce ne sono altri riferiti all'ambiente, ma il consumo di suolo, nonostante sia una legge che la maggioranza uscente ha portato appunto all'attenzione del Parlamento, non è fra quei 26. Quanto è urgente questo tema?
Ah, è urgente per varie ragioni. Intanto, oltre all'obiettivo europeo, noi abbiamo sottoscritto anche gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite che ci chiedono di fermare il degrado del territorio e il consumo di suolo entro il 2030. Quindi questo è un impegno formale che noi ci siamo presi. Ed è urgente perché noi continuando a consumare suolo non soltanto perdiamo risorse ambientali, risorse economiche, ma aggraviamo la fragilità del nostro territorio, aumentiamo la pericolosità idraulica. Se i nostri territori non sono più in grado di assorbire l'acqua, noi ne paghiamo le conseguenze e ci ricordiamo spesso troppo tardi, quando le cronache ci ricordano di eventi catastrofici, che forse avremmo dovuto fare qualcosa prima. Beh, fermare il consumo di suolo vuol dire anche in qualche modo evitare di aggravare certi problemi, quindi è assolutamente urgente che si metta mano prima possibile, ma io penso e sono confido che il Parlamento e tutte le forze parlamentari che in qualche modo hanno riconosciuto e riconoscono attraverso le loro proposte normative, attraverso gli atti della discussione parlamentare, l'urgenza del fenomeno, possano in qualche modo arrivare all'approvazione di una legge urgente per il nostro Paese.